Allora, Lorenzo Pezzica, intervista a Elio Fiore, Genova, 24, Fiori, 24 febbraio 1995.
E iniziamo.
Adesso siamo già iniziati.
Siamo già, puoi parlare tranquillamente.
Va bene,
e puoi, puoi iniziare dal settembre, no?
No, io comincio prima.
Anche prima, certo. No, se vuoi, anzi, se vuoi parlare anche...
Senti, dunque...
della tua famiglia, di dove sei nato, dove hai vissuto.
No. Allora, si potrebbe dire che la mia formazione antifascista, nel senso generalizzato, antifascista, né con criteri anarchici, niente, era solo perché il mio povero babbo era stato in ferrovia e nel 24 è stato cacciato via perché evidentemente non condivideva il regime, 24-25. E allora anche di lì è nato il discorso un po' della versione verso queste cose qua. E difatti mia mamma è rimasta vedova, a 8 anni c'era da andare vestiti da Balilla alla scuola, questa donna qua non aveva la possibilità e fortunatamente non voleva neppure, cioè fortunatamente per lei che non doveva giustificare del perché non mi facesse la divisa da Balilla, ma solo perché lei era vedova e non aveva danari. E di lì è cresciuta tutta questa avversione verso questo motivo fascista, insomma, donate, vabbè. E arriviamo che poi mi sono andato a lavorare, nei cantieri navali come saldatore elettrico.
All'età di?
Dunque del 40, 39, 15 anni. Maestro che anche lui non poteva sbilanciarsi, ma lo era. E poi ho trovato alcuni colleghi che proprio nell'andare avanti erano già formati nel senso organizzativo, che era un po' sotto l'egida, non dico del Partito Comunista, ma dei comunisti. E beh, di lì è nata questo antifascismo che sfiorava la militanza, ma ero un ragazzo di 18 anni. Capisci? Non è che io fossi portato ad essere qualcheduno, niente, sapevano benissimo che ero un ragazzo disponibile. È venuta la visita militare, sono stata la visita non fatta idoneo, nel 42 per non andare a militare mi sono tagliato un dito, due veramente, e ne è partito uno. L'ho messo sotto la Pialaferro. Ma perché io vivevo in questo ambiente, perché avevo visto un anziano, secondo i miei anni era un anziano, che ha messo il dito sull'incudine, gli ha dato una martellata per non andare. Poi avevo mio cognato che era del 21, sono andato alla visita militare. Poi il 6 settembre, l'8... No, aspetta, no, salto una pagina...
Cognato cosa si faceva sotto la cella?
Ma non so, mettevano dei mozziconi del sigaro. Poi facevano degli artefici, perché non c'era lui solo, c'erano anche degli altri amici nostri, comuni, di mio cognato, di me, che erano pronti per andare a militare come età, io ero ancora al 18° anno. E so che tutto questo mi ha caricato un po', se vuoi, il cervello di essere, non ci vanno loro perché devono andare a tanto più che eravamo avversi al regime, nei limiti in cui di preparazione aveva. Allora, vabbè, eravamo rimasti che era vero a fare il saldatore, vabbè.
Esatto.
Dunque, 42 sono andato alla visita medica, mi hanno fatto abile. Allora, poi per il terrore di andare a militare, sono andato a lavorare a Milano da mia cugina, mi sono tagliato queste due dita qua, solo che invece di tagliarne due, mi ho tagliato una, perché il ferro doveva andare qua, c'è un segnino, ma il dolore, vabbè.
Cazzo, ma quella lì però si è tagliata proprio. Quella
questa, si è rimasta appeso, penzoloni, non so come era. So, mi ricordo l'episodio che è anche simpatico come episodio. Sono andato all'ospedale maggiore di Milano, dato che il marito della cugina mia era un primario Torino laringoiato, raccomandato per salvare il dito, perché loro erano terrorizzati. E questo chirurgo qua, un medico che fosse, mi ha detto: Genovese, lo attacchiamo il dito, però c'è la probabilità che poi lo dobbiamo staccare. E io gli ho detto a questo professore qua: professore, lo tagliamo subito, se non fosse per altro, e ho fatto una grandissima cappella. Ma con l'età ho detto, se non fosse per altro mi servirà per non andare a militare. E lui mi ha detto, sempre interessati voi altri genovesi, anche nelle disgrazie, meno male che l'ha presa così, l'ha buttata a sorridere.
C'è il suo tondaforo.
Però non c'è fa niente, per niente. Vabbè, è finita lì, allora poi dopo di lì, basta, sono venuto a casa, sono andato a Genova dopo questo infortunio qua e siamo arrivati al 43, 25 luglio 43, cade il fascismo. Esatto. Siamo andati a prendere un gerarca fascista, Enrico Toti, che si chiamava Ravenna, dove sono morti due...
Ma a quel punto eravate già organizzati, sempre questi del...
Questo gruppo, che era un gruppo così, di amici per
dire... Sì, non era... luglio siete andati a prendere questo gerarca?
Sì, sì, del 25, quando è caduto il fascismo.
Ma avevate già qualche...
Crick non avevamo, ferri non ne avevamo, o perlomeno se li avevamo... Perché uno c'era che era armato. Vabbè, allora questo qua si è difeso, poveraccio, io siamo passati dalla finestra, poi questo qua ha sparato, ne ha ammazzati due, una è Campanella, l'altra è rimasta, Ravenna.
E sì, noi eravamo a vedere.
È tutto uno spettacolo da paese, tutti quei quattro scemi, vabbè. Poi mi confondo, perché è lì, ecco, lui va bene. Ed è venuto, eravamo a settembre, 25 luglio, poi viene settembre, esatto, agosto-settembre. Il 6 settembre sono stato, dovuto andarmi a presentare a militare alla Spezia, al deposito CREN, Corpo Reale Equipaggi Marina. Quando sono andato là il 6 settembre, sono andato a trovare lo spacista che era un mio compagno dell'allestimento navi, che era già... Lui era Manildo, che poi diventò il nostro comandante di questo distaccamento. Eterogeneo vuol dire che non si capisce niente. Ecco. E allora mi ha detto, ma vattene a casa, che qua finisce tutto, il 6 settembre. Allora ho detto, sta a sentire, sono andato alla Spezia, vado a trovare Carducci Alfonso, che era l'ufficio maschere su al deposito. Vado a trovarlo, mi ha detto... Vai a casa, che semmai ti troviamo noi se sia il caso di venire. Difatti io il 6 settembre sono tornato a casa e con la Gemma avevamo trovato via Cava, Giulia.
Era di, sì, ha detto che...
Angelo via Cava, sì. Che era l'8 settembre del pomeriggio. Io ero in attesa da loro chiamata se dovessi andare o non andare, insomma che lui mi ha detto non ci andare più perché domani, stanotte finisce tutto. Questo qua aveva il babbo che era a Roma, era uno dei proprietari di un'impresa di taxi, una delle più grandi di Roma. Evidentemente gli aveva detto come stavano le cose, comunque io non ci sono più andato. Ed è finita l'epopea del pre-antifascismo combattuto. Di lì sono, aspetta, ah no, di lì va avanti un pochettino, sempre sparsi, perché... Anche qua, vedi, c'è una pagina che non è tanto... Dall'8 settembre in poi i fascisti non avevano i poteri, erano sbandati come tutti gli altri, non ci capivano un cazzo. Tanto è vero che c'è un episodio tra la mente, che avevano preso il fratello di Tanino Rumolo, perché era in un'officina che è ai piedi della casa dello studente. Questo ragazzo qua, deridevano quelli... GNR che era all'UMPA, erano quelli pagnottisti che non sapevano dove andare, e l'hanno preso e l'hanno portato alla casa dello studente. Io e suo fratello, pur essendo in quel periodo lì che va dal settembre al 44 di gennaio, eravamo in mezzo, siamo andati a prendere questo ragazzo, ce l'ha dato le SS, ce l'ha dato indietro questo ragazzo qua. Dunque vuol dire che anche noi l'abbiamo portata a casa con tutti i timori perché c'era coprifuoco eccetera ed è finita lì. Solo che quando l'ho portato lei al ricovero per un bombardamento a me mi hanno preso.
I tedeschi?
C'era i tedeschi e un fascista che era un certo Ferradini, no Ferrarini, Ferradini era un compagno, Ferrarini. Io avevo un esonero.
Falso,
naturale. Sì.
A settembre questo?
Sì, no, saremmo stati a novembre, già novembre-dicembre, okay. Proprio agli albori del 44. Allora, loro il tedesco si è messo solo attenti perché c'era tutti, perché ti dico come lo firmavamo. C'era un compagno mutilato che era polemilitico, che era Lino Molinari, ed era impiegato in una conceria che è qua sotto la Bocciardo, e tutte le volte doveva andare a firmare questi esoneri al comando Corsi Italia, e ce n'ha messo uno nei miei mezzo quando, sai, aveva confidenza, insomma, che aveva buoni rapporti, non so come facesse, so che lui mi restituiva.
Era autentico,
era autentico, solo che il fascista non l'ha ritenuto autentico, l'ha ritirato. Il tedesco era sull'attenti con questo affare, il fascista mi ha detto: vieni a prendere domani mattina in via Brigata, allora cosa era? Via Fiume, sì, e te lo darò. Vabbè, finito lì, mi ha lasciato andare a casa comunque. Allora lì domani mattina io con la strizza avevo un compagno che era del 16, era stato decorato di medaglia d'argento a El Alamein, ho detto: vacci te, beh, sei un eroe, a te te lo danno. È andato la missione galera. Flavio l'ha tenuto, è venuta la moglie a dire: via che vai te, se no Flavio non lo lasciano più andare via, se no qua e là, se no là. È nato il problema, ci vado, non ci vado, poi non so se è un fatto di coscienza o meno, sono andato là, mi sono presentato là dentro, ma mi sono galera. E lui l'ha mollato. Ma mi sono galera, mi hanno portato in prigione, l'hanno bombardato, sono scappato dalle Brigate Nere, da tutto quanto, sono andato a finire sotto un palazzo che mentre scappavo è caduta una bomba, ci sono rimasto dentro, sotto. Di lì tutto a pezzi, in gattone, sono andato all'ospedale Galliera, sono andato dentro a questo ospedale, mi avevano rappato perché avevo tutte la sabbia sconficcata nella zucca, mi hanno messo nei sotterranei. Ed è venuto un professore che era dell'ospedale, e sapeva da dove io provenivo, mi ha detto: tu quando vengono qua digli che ti fa male nella testa, nessuno può farci niente, nessuno può farci niente, una mattina vengono, prendono uno che avevano di fianco e lo portano all'ospedale quarto, che era un ospedale militare. L'altra mattina quell'altro laggiù. Venuta lei a mia mamma, ha detto: io scappo. Mi sembra di aver detto: non venite più perché scappo di qua, perché mi portano via. E ho trovato una monaca che mi ha aiutato in una maniera straordinaria, alle 3 del mattino sono scappato, e allora di lì è nata l'attività
clandestina.
L'attività clandestina, io posso dirti, guarda, nel senso delle appartenenze delle brigate specifiche, evidentemente ero anche anti...
comunista.
No, antimilitarista. Evidente, non lo so perché, però comunque ho sempre partecipato, certo. So che ho fatto qualche lavorino di staffette clandestine dove ho portato dei documenti indirizzato dal commissario politico che era un certo Pendola.
Ma anche informazione ai militari?
Guglielmetti, questa Guglielmetti. Qua, Romeo Guglielmetti.
Era una formazione anarchica?
Comunista.
Garibaldina.
Non sapevo neppure cosa fosse l'anarchismo allora. Sì, poi loro l'ho conosciuto attraverso dei compagni che sono stati in Spagna con degli anziani che mi hanno istruito per quel poco che non sapevo. Quando discutevano ti dicevano le cose pulite. Evidentemente, intimamente lo ero, ma non era a conoscenza, e sentivo che loro dicevano le cose che io ho sempre sentito e sempre pensato. Certo. Lì è nata la partecipazione, cioè posso dire militanza anarchica, posso dire, ma non lo so. Mi sono sempre dato da fare, e di lì è finita lì. Poi è finita il 45, per Epina, sono raccontato, dato che io ero già capace di guidare, avevamo preso un camion che non sapevano metterlo a moto, io invece avevo già le mani in pasta, sapevo purgarlo, tutte queste cosine qua, e abbiamo sequestrato anche ai tedeschi un camion di riso. E dietro, perché allora io facevo parte, allora ero già un qualche cosa di più nel senso della collaborazione. Abbiamo preso un camion di riso, l'abbiamo messo in piazza Garassini, che ci siamo passati adesso dove abbiamo voltato a destra, e abbiamo distribuito tutto questo riso alla gente, senza privilegi, niente, sino all'esaurimento di quello che era nel camion. E di lì siamo andati a casa, nell'azienda del gas che c'era il processo popolare, perché adesso qua mi viene di nuovo le emozioni, vieni vegio, vieni scemo. E beh, lì c'era da... nel tempo della cospirazione c'era un amico di infanzia che si chiamava Antonio Sirigu e si firmava in un giornale fascista l'Inse, che in genovese peraltro, ah, che certo. L'Inse, e lui aveva titolato questo giornalino qua che l'Inse, e si firmava Ton Sirigus d'Estremoresi con dei volantini, ci ha veduti, non ci ha denunciato. Ha detto, io sono dall'altra parte, però ho la possibilità di farvi cliccare, voi la vostra famiglia, Lì, chissà, quando è stato l'ora che l'hanno preso là nell'azienda del gas, l'hanno processato, io e Manildo, questo comandante del distaccamentino, abbiamo prodotto tutte le giustificazioni perché non lo ammazzassero. E Mario Grasso, che il nome di battaglia era Furio, era il comandante della brigata Guglielmetti. Ha detto, beh, se voi testimoniate così, lo lasciamo, lo teniamo, non lo ammazziamo, perché lì era la massaglia, l'ha tenuto lì. Poi è nato un altro episodio, Silvio Venezia marcia su Roma, noi siamo di nuovo andati là a dire, ma quello non ha mai fatto niente, è stato sempre nella nostra zona.
Era un altro, fascista.
Silvio Venezia, era un marcia su Roma, però del 29 mi sembra, quando hanno fatto quota 90, quando non so che epoca fosse, il fascismo. Lui proprio si era scazzato, ha detto basta, non voglio più avere a che fare con niente, con voi fascisti. Difatti non ha mai disturbato, pur sapendo, pur conoscendo tutti, perché poi il Rione è un paese. E allora anche lui doveva passare per le armi. Allora anche di lì noi abbiamo perorato la causa per dire che quest'uomo qua non ha mai fatto nulla. E Furio a un certo momento ha detto, ma ditemi un po', ma con chi state, con noi o con loro? Perché era il secondo che tiravamo fuori. Ho detto, ma va bene, se lo fai per battuta va bene, ma dico, noi diciamo la verità. E vabbè, l'ha lasciato vivere, per invece per le Alpi, io, dato che ero l'autistino della Balila, anziano che era nella divisione Severino, brigata Severino, no, Severino.
Sempre comunista?
Sempre comunista, sempre.
Qui hanno agito solo i comunisti?
Solo comunisti e socialisti, pochissima GL, contrasti anche con i garibaldini per tante altre faccendole. E allora questo qua l'abbiamo portato a casa, questo qua piatto fuori il stelle e ha detto, Mascia, se ci dici dove sono i tuoi scagliozzi ti lasciamo la vita. Ma io la mia vita è sempre stata di clandestinità.
Ma sempre qui in questo rione?
Questo rione, sono andato anche fuori, siamo andati anche in montagna, non so, loro dicevano staffetta, io non so se era una staffetta, io so solo che noi portavamo e c'era tutta questa informatica, ma erano giovani, venivano, non è che avessi tanto... Barbieri, Geo Santuni, sì, ma lì era il 25 luglio, tornano indietro, ma non erano corredati, erano corredati solo da un... dall'antifascismo, perché loro erano rompiballe, e anche noi giovani di quel tempo lì, non conoscendo, ti venivano nei bar tutti in piedi, il bollettino delle forze armate, Tobro conquistata, via vacca, tutte queste segate, e nascevano le avversità, capisci? Proprio riuscivano a farsi odiare.
E nella formazione come vivavate?
Ah, niente, qua ognuno, io ho sempre vissuto da cane sciolto.
Cane sciolto.
Io sono stato nascosto 3 mesi perché quando gli... perché sono andato a finire nascosto 3 mesi? Per prudenza. Ma questo era nato dal suggerimento sempre di coloro che più o meno ne sapevano di più. Chi ti sta nascosto 3 mesi? Poi vedremo. Infatti io sono stato nascosto 3 mesi.
Ah, il nome di battaglia era Titti?
No, Titti. Titti, tu stai.
Ah, Titti. Ah, Titti.
E tu stai.
Ecco, Titti.
A me
lo avevi un nome?
Pischerlo. È intraducibile dal genovese, Pischerlo.
Vuol dire
ragazzotto, bambino, Pischerlo. Sarebbe come dire la minuttaglia della moneta.
Spicciolo.
Spicciolo. E poi Fiore.
Fiore.
Poi più. Fiore. Boh, fin da lì.
Perché tre mesi dove sei stato la
In casa di un compagno.
In casa di un compagno.
Qui a Genova.
Sì.
E in quei tre mesi
Otonello, Otonello, come le ha del nome?
Gli altri,
non so. No, aspetta, vabbè. Erano tre, ma noi due fratelli, uno era via, uno era...
Come io da posto, lei ha...
Anselmo Tonello, erano figli di due genitori, sordi e muti, ma due persone straordinarie.
Sì, sì.
E tu sei stato tre mesi. In casa senza mai uscire. E poi
e
quando...
dove saremmo stati lì? Saremmo stati alla fine del 44.
Fine 44. E poi quando sei uscito da lì, da quella casa,
poi io sempre,
hai ripreso contatti?
Contatto con Pendola, che era il commissario politico di questo distaccamento, brigata, non so. So che sono nella fotografia là, ma
Che fotografia Tommaso?
C'è un quadro della brigata con gli elmetti, tutti i vivi. Sì, va bene. A me non, però non mi è mai interessato perché devo proprio.
Ma quanti eravate?
Il numero erano tanti, ce n'erano, sì. Adesso io non so il numero, ma saremmo stati su 100 compagni più che meno, sì, la formazione.
È grosso.
Ma abbracciava un settore che era tra gappisti e perché ai Monti mandavamo quelli che poi erano indiziati, ecco perché a me non mi ha mandato ai Monti, mi hanno fatto stare in casa tre mesi. Ma non so per quali ragioni, per quali scopi potessi servire, io non lo so, lì direbbe interpellare, Pendola è morto. Mario Grasso vive, ci salutiamo, ci vogliamo bene, ma lui non vuole sentire parlare di niente, non vuole far testimonianza, niente, proprio lui è un po' come quello che ha scritto il libro, ne è valsa la pena, insomma è scazzato di tutto quello che si è succeduto, come tutti. Io invece proprio quando ho finito mi sono messo a lavorare, tranquillo, ho detto il mondo è cambiato. Tutte le istanze, tutti i propositi, tutte le cose che ci raccontavano quando...
Ma che cosa vi raccontavate?
Quando avremo cacciato i fascisti, creeremo una società dove l'uomo avrà rispetto, non so, tutte queste cosine che sfioravano il discorso anarchico. Perché era nel sentimento di alcuni, o perlomeno di quelli, e c'erano dei commissari politici invece che parlavano di organizzazione, che io non ho mai frequentato. Loro erano puntati proprio nel senso che si potrebbe quasi dire come in Spagna, che loro militarizzavano le cose, cioè le mettevano, si organizzavano per il futuro. Non dico che avessero torto, ma comunque poi purtroppo lì dove siamo.
Sai che c'è il discorso della categoria ripresa anche adesso da uno storico come Pavone, non so se lo conosci, della guerra civile.
Sì.
Tu sei d'accordo oppure te è stata una guerra di liberazione, una guerra di classe, una guerra civile? Come l'hai vissuta tu?
No, se è corredata da quello che ho letto e mettere insieme le mie esperienze, no, non ha niente a che vedere né con la rivoluzione sociale né con la rivoluzione, niente. Era per conto mio è stato un episodio che magari alcuni avevano già il proposito, ma era servilista la faccenda. Perché questi scontri allora anche tra gruppi di compagni? Perché i GListi malveduti? Perché
c'era contrasto anche all'interno del...
Ma c'era più... ad esempio, io ho una vita che mi sto cerco di avere un'informazione perché un compagno che si chiama Campanella... il nome di battaglia lo so, non lo ricordo.
Dillo.
In diminutivo noi dicevamo Lomi. Campanella. Ed era... nome di battaglia... Chienti, perché aveva un brutto nome di battaglia. Giuda. E allora da questo nome qua che gli avevano appioppato, che poi lui è morto in montagna in una formazione Della Severino, della Volante Severino era.
Ma cos'era? Un ODGL, un comunista?
Era un comunista, era il massimo che tu potessi conoscere qua, era l'anarchismo, proprio non zero. Era neppure menzionato.
Non era mai menzionato.
Non era neppure, ma niente, ma neppure dai vecchi, perché Bianchini, che ha formato la divisione Cicchero, che era un bravo compagno, era amico di Crespi, era amico al limite. Per certi argomenti erano amici, quando andavano più là Crespi lo mandava a fare in culo, no? Perché Crespi era un uomo di, è morto a 83 anni, dunque un uomo di esperienza. Ritorniamo all'episodio che hanno ammazzato questo compagno qua, lui era in un distaccamento su la località Nenuge. E lì si dice, dalla testimonianza che io ho potuto ottenere, attingere, che è nato uno screzio banale tra di loro, che uno ha tirato fuori la pistola. Invece ci sono alcuni che dicono che invece non era così, ma quando vai a interpellare, parli sempre con dei comunisti intruppati e non ti danno nessuna spiegazione, non ti dico, è un episodio che è meglio non parlarne, vuol dire che quello di averlo messo Giuda, non so se fosse Giuda perché facesse la spia o perché Giuda, lui diceva che Giuda era più onesto di Dio. Non lo so mica.
Ma c'era una giustizia partigiana, cioè venivano fatti dei processi, era molto severa la disciplina?
Sì, c'è un compagno che l'ha messa alla ruota, perché non ha fatto il turno di guardia giusto, l'ha arrivato al paro. Anche se lo citiamo più come sulese. No, mettiamoci, perché lui non l'ha voluto, non l'ha mai detto, ma l'avevano legato al palo, perché si era addormentato di guardia, aveva 19 anni, non so. E processi sommari nei monti, io non lo so cosa possano aver fatto. So che degli screzi ce n'erano, per esempio qua a Genova con i Machiavelli, non c'era tanto buon sangue con i comunisti e si è protratto anche nel tempo, poi anche dopo. C'era, se, non so, potrei dire un esempio. Garrao tutte le volte che discuteva diceva, venite, non capisco perché ce l'avete più con i socialisti che con i fascisti. E non aveva neppure torto, nel senso...
Ma c'erano le formazioni Matteotti qui?
Sì.
Tante?
Sì. No, ce n'era una o due. Operavano nella Val Bisagno, che erano jihadisti loro.
In realtà.
Sì. Matteotti,
e invece a Pelli cosa c'era?
No, a Cornigliano invece c'era, ecco, questa la so. Per dopo, la so, c'era la brigata Enrico Malatesta.
Ah, ecco. Quella lì è proprio dichiaratamente anarchica.
C'era Bianconi, il Bavo di Grazzini sicuramente. Penso,
Piastra.
Testa. Piastra, il babbo di Piastra.
Il Piastra, il babbo di Piastra. E appunto c'era anche questo Princigallo,
no? Princigallo non lo so, perché lui è un barese, non vorrei, è un pugliese, non vorrei che fosse venuto in Alta Italia dopo la guerra. Non abbiamo mai approfondito. So che c'era Strinna, che faceva parte delle SAP nell'allestimento navi. Strina.
Ma quanti erano tutto?
Non hai idea. Questo l'ho saputo dopo. Poi, ad esempio, Strina era uno che portava Umanità Nuova dopo la guerra.
Ho capito.
Allora lì, capisci, è Umanità Nuova. Allora... si è capito lui, ma lo era già prima Strina, questo qua, però io non ho mai avuto contatti prima, io i contatti con Strina l'ho avuti quando sono andato in Piazza Embriaci, perché credo che anche Toro abbia fatto parte della cospirazione. Ora è morto Toro, loro erano più al corrente. Crespi, che era un grandissimo compagno, un uomo straordinario, era fuoriuscito, lui è andato via in Italia nel 21-22, è tornato dopo la liberazione.
E Turcinovic era qua?
Turcinovic credo che lui fosse...
Chi è Turcinovic?
Ha fatto la Spagna in Dalmat, era fiumano lui,
È stato a Genova una vita.
Sì, poi è stato a Genova, sì, sì, per Baco, Nicola.
Forse è arrivato dopo, forse è arrivato prima,
bisogna chiederlo alla sua compagna, ma non lo so. So che lui era nell'Ansaldo, ma io l'ho conosciuto dopo la cosiddetta liberazione. Io non ho proprio... Io sono sempre stato un sbandato, proprio un, come si potrebbe dire, un indisciplinato. Mai partecipato a manifestazioni fasciste per tutta la mia vita, fortunatamente, perché mia madre era vedova. Mai, neppure alla scuola. Dunque, quando c'era i balili, mi non avevo. Io non c'ho una divisa dei miei compagni di scuola che mi si è vestito da balila, per dirti. Ma mica perché ne sapessi qualche cosa, proprio così. Però non ho mai avuto... contatti sono nati così, gradualmente. E dare una spiegazione proprio... non lo so.
E invece lì dalle parti di Sestri, allora?
A Sestri Levante o a Sestri Ponente?
No, Sestri Levante.
A Sestri Ponente, a Sestri Levante, lì Mora era... è scritto anarchico, te lo scrive anche nel libro.
Era Sestri Levante, questo qui che...
Sì, Mora.
E ha organizzato una formazione?
No, lui faceva parte delle formazioni garibaldine, che era la divisione Coduri. Mm. Adesso non so se il distaccamento fosse... oh, non mi ricordo il nome. Leggilo.
Non è che sia importante.
Ma ora mi dice che ce n'erano dei compagni anarchici a Sestri, perché poi Sestri è stata anche un pochettino, se vuoi, la patria di Mariani.
Mariani.
Che aveva messo la biblioteca anarchica a Sestri, mi sembra.
Sì, sì.
Non ne so nulla, eccola lì. Non ne so. Mora deve... ma Mora è allergico anche lui, ti manda a fare un viaggio.
Perché è ancora vivo?
Sì, sì. L'ho visto... quando c'era da mangiare i pesci? Martedì.
E non ne vuole parlare?
Ma io non gli ho neppure accennato, ho detto guarda, sono venuto a cercarci, sei vivo, perché ho visto che sul giornale non ci sei più.
E lui non riceve più il giornale?
No, penso che glielo mandiate. Non glielo neppure chiesto. Perché poi mi ha detto, ma io mi disturbo, torno che... sai... eravamo in festa, veramente eravamo. Io, Garrao, Cele e Carletto. Abbiamo fatto una mangiata di pesci straordinaria, lui era là nel circoletto dei marinai che metteva su un piedi per fare una partita. Siamo arrivati lì a trovarlo, sembra ancora di andarci a rompere le palle, fatta la partita. Gli ho detto, non ti ho più letto per il giornale, ecco, sono andato a vedere se sei vivo. Cioè, mi ha detto, mi viene un attacco, ma son qua. Ma non abbiamo approfondito nulla, Sarebbe utile anche andarlo a trovare.
E del Cararese, della residenza qua? No, qui chiaramente non c'era nessuna... Non vi tenevano informato?
No,
sulle altre...
che lo sappia io, no.
Niente.
Come ripeto, io non... sono sempre stato uno sbandato, ecco.
Però gli ordini li prendevi?
Li prendevo attraverso una catena che mi arrivavano, tanto se me l'hai detto te vuol dire che via farlo, perché te chi te l'ha detto?
Funzionava così.
Io non lo sapevo che l'aveva
detto. Passaparola.
Che poi non c'era niente di straordinario, c'era da portare ad esempio dei documenti, so che la raccomandazione che facevano, se prendi il tram, traguarda il tram, se vedi uno, scendi, se quello lì risale sul tuo tram, non andare all'appuntamento, eccola lì tutti questi accorgimentini qua. Una volta mi ha dato una busta da dare a uno da un pisciatoio di Barredera, vado a darci questa busta qua, perché è fascista, porca della Madonna, ma guarda la vista questo qui. E si è presentato con tutte le credenziali che mi doveva dare. Cosa mi fa lì? Ce l'ho data. Poi era uno che era all'interno, che era di Molassana, era nelle Brigate Nere dopo. Prima era nella Decima Massa, poi è andato nelle Brigate Nere o viceversa. Vedi che era uno che... chi l'ha cricato, l'abbiamo cricato noi. Pure al servizio della resistenza.
Riscontrate solo con i fascisti o anche con i tedeschi?
I tedeschi, sì. Qua a Genova ci siamo scontrati con i tedeschi.
Sì.
Lì Flavio Frati ha messo le bombe sotto, è saltato per aria. Noi abbiamo messo il cannoncino anticarro davanti al deposito perché si erano rifugiati dentro al deposito del tram che l'hanno faccia.
Anche tu l'avevi fatto la
situazione? Sì. Quando abbiamo caricato questo cannoncino anticarro, il primo colpo che abbiamo tirato è caduto i lampioni, come si chiamano? I paletti delle luci sul ponte. Poi in combinazione tra di noi c'era un artigliere di quelli che aveva fatto servizio militare, allora abbiamo indirizzato, abbiamo fatto breccia. E siamo entrati dentro.
Cos'era? Era già il 44?
Il 45.
Già il 45? 45. Sì.
Abbiamo preso il cannone a loro, erano in fuga.
Erano in fuga. E la liberazione ti ricordi quei giorni?
Mi ricordo, sì, per Bato. La liberazione, come ti dico, noi avevamo preso questo camion qua, abbiamo distribuito riso, ci siamo organizzati nella maniera in cui sapevamo. E poi naturalmente è cominciato a nascere tutto quelli che erano più e noi, per me è finita lì.